Sono le 18, Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. In questa prima parte cominciamo a occuparci della Presidente del Consiglio Meloni e della maggioranza impegnati su più fronti. Uno è la legge elettorale. E l'altro invece è, come la possiamo definire, la campagna elettorale, visto che questa mattina Meloni ha rilasciato una serie di dichiarazioni a una TV Mediaset che vanno nella direzione, insomma, di preparare il terreno per le elezioni. In particolare, insomma, ha voluto fare capire che non vuole spendere troppo in armi e che vuole chiedere invece una deroga, ma questo lo sapevamo, al patto di stabilità. Ci occuperemo anche di quello che succede sul fronte della NATO, visto che Germania e i Paesi Bassi hanno annunciato che uniranno i comandi tattici delle truppe NATO nell'Europa dell'Est. Questa sicuramente è una novità, poi vedremo di che impatto nel momento in cui invece gli Stati Uniti si smarcano e annunciano un ritiro parziale delle truppe. Questo nella prima parte, poi nella seconda parte ancora la politica con Vannacci, che cresce molto, ahimè, in consiglio regionale in Lombardia, e poi altre notizie varie le sentirete, mentre questa sera tra le 20 e le 20:30 ancora una volta si annuncia che un accordo tra Iran e Stati Uniti è vicino. Addirittura, secondo il sito statunitense di informazione Axios, che di solito è bene informato, un accordo sarebbe stato raggiunto. Manca però, diciamo, un dettaglio, cioè la firma del presidente Trump, e sappiamo di chi stiamo parlando. Parliamo tra le 20 e le 20:30. Adesso invece in studio, eccezionalmente per una volta, perché è a Milano con noi, Anna Bredice. Buonasera Anna.
Sì, buonasera, buonasera.
E con noi invece in collegamento il professor Gianluca Passarelli. Buonasera professore.
Buonasera a lei, radioascoltatori.
Il tema, allora, lo dicevamo, è la legge elettorale, perché Anna, ci sono delle proposte, diciamo, diverse, nuove da parte della maggioranza.
Sì, esattamente, è cambiata un po' questa proposta di legge elettorale, ma il dato importante è la fretta che la maggioranza ha per approvarla, perché vuole arrivare in aula già il 26 giugno, facendo delle audizioni proprio in due giorni, tra cui appunto i costituzionalisti, tra cui il professore che sentiremo proprio adesso, quindi che ci dirà un po' la sua opinione. È cambiato un po', togliendo gli elementi, diciamo, che erano chiaramente forse più a dubbio di costituzionalità, tra cui appunto la soglia del premio, cioè prima era il 40%, ora il 42%, e il numero di seggi, che quelli in più, diciamo, con il premio di maggioranza, che non consentirebbe alla maggioranza di avere i due terzi poi per eleggere da sola il capo dello Stato. Insomma, questo aspetto è cambiato. Ci sono degli elementi ancora un po', diciamo, incerti, anche perché sono temi di discussione anche all'interno della maggioranza, cioè
tipo
delle preferenze.
Poco fa Centinaio, leghista, ha detto: noi assolutamente non le vogliamo. Sappiamo che è conflitto proprio tra Meloni e Salvini.
Esatto, perché questo. Invece Fratelli d'Italia li vuole, e invece la maggioranza sembra certa su un aspetto, cioè quello di la richiesta di indicare il premier, il candidato premier, che è una questione, diciamo, un po' difficile in questo momento per il campo largo. Insomma, questi sono gli elementi nuovi di questa proposta di legge elettorale, che sembra avere il turbo, diciamo, per essere approvata entro l'estate.
Quando Anna dici difficile per il campo largo, mette in difficoltà il campo largo l'indicare nella legge, per legge, il nome del candidato premier, perché sappiamo quali sono un po' le miserie di quella coalizione, però è anche vero che questa idea un po' presidenzialista appartiene alla destra da Berlusconi in poi, insomma, un vecchio pallino. Professor Passarelli, Allora, una soglia, un premio di maggioranza più basso, questo nome del premier indicato per legge, e però c'è di mezzo un presidente della Repubblica con le sue prerogative. Come la mettiamo?
Beh, diciamo che il sogno presidenziale non era solo di Berlusconi, era anche del signor Giorgio Almirante, che tanto viene celebrato in questi giorni. Il punto è proprio questo, cioè questa destra che non riesce a capire che dovrebbe avere il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome e dire: noi vorremmo una riforma presidenziale. Ora, posto che la riforma presidenziale non avrebbero la forza di portarla avanti, e dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia il popolo probabilmente non la sosterrebbe, fanno delle alchimie che sono, dal punto di vista proprio tecnico, logico, politico e costituzionale, sono dei mostri. Quindi se io a un mostro gli faccio un po' di make up, gli metto un po' di ombretto, non è che ne sto mutando la natura. Cioè, noi parliamo di legge elettorale, che è la procedura legislativa, ma in realtà la legge elettorale approva un sistema elettorale, e qui di sistemico non c'è nulla, non c'è nessuna logica. Io non posso dire: aumento, diminuisco la soglia, tolgo le preferenze, metto le preferenze. Cioè, ciascun elemento va in una logica. Qui la logica non si vede, o meglio, è una logica quella di inserire surrettiziamente una forma di centralizzazione nelle mani del capo del governo, che appunto loro chiamano capo del governo, come le leggi fascistissime del 1926. Siccome siamo in un sistema parlamentare, i governi li fa e li disfa il Parlamento. Quindi, in questo sistema elettorale è una proposta non emendabile, non si può aggiustare, va semplicemente rigettata, anche perché ci sarebbero tutti i deputati e tutti i senatori nominati da noi tre che stiamo parlando qui alla radio, cioè da tre segretari di partito, da quattro segretari di partito. Questo penso che sia inaccettabile.
Certo, quindi così come in questo momento ha profili di incostituzionalità questa proposta?
Profili di incostituzionalità, intanto perché come dire, va a fagocitare le prerogative del capo dello Stato, primo. Secondo, quelle del Parlamento, perché il Parlamento, tenendo conto delle indicazioni popolari del risultato elettorale, evidentemente, ma è il Parlamento che è sovrano. E terzo, ci sono una serie di discriminazioni dal punto di vista territoriale, perché ad esempio il Trentino Alto Adige e la Val d'Aosta non vengono incluse nel conteggio dei voti per stabilire se la coalizione o la lista ha accesso al premio. Poi anche il premio stesso, nella logica del premio, il premio non esiste in nessun paese al mondo. Ora, ci sarà un motivo, capisco che noi siamo geniali, però ci sarà un motivo se non esiste un sistema del genere in nessun posto al mondo. Quindi aumentare la soglia è paradossalmente ancora più sbagliato, perché se una forza ha già il 42-43% e con gli effetti, diciamo, disproporzionali del sistema elettorale comunque arriverebbe al 48-49%, beh, sarà una necessità del Presidente del Consiglio indicato raccogliere maggiori consensi. Non ci deve essere una forzatura, però questo vizietto la destra ce l'ha, lo fece con la legge truffa, il relatore Scelba
nel 53, se non sbaglio,
il 53, che era democristiano, però insomma con tendenze un po' strane, e lo fece Calderoli con la legge del 2005. C'è quest'idea di mettere un'imbragatura di acciaio su un sistema politico fragile. Se i partiti sono deboli, sia di centrosinistra che di centrodestra, beh, si devono dare una regolata. Non possiamo come dire, consegnargli un potere che non corrisponde al loro sostegno elettorale. E poi soprattutto, ripeto, senza preferenze, senza collegi uninominali, senza niente, noi avremmo fino a 70-60 deputati e la metà di senatori che non avrebbero nemmeno necessità di presentare il loro nome e cognome.
Nominati.
Vivrebbero nell'ombra. Nominati, ma senza nemmeno trovare la decenza di presentarsi e dire: guarda, io sono candidato. No, li mettiamo lì e poi dopo entriamo noi tre, a un certo punto escono da un sacchettino. È una cosa veramente obbrobriosa. Cioè, per aumentare la stabilità, posto che tra l'altro questo è il governo più stabile dopo quello Berlusconi nella storia repubblicana, quindi non c'è bisogno del premio, se vogliamo aumentare la stabilità basta introdurre il voto di sfiducia costruttiva che esiste in Germania e in Spagna. Si fa una legge, ci si mettono 2 settimane, voto di sfiducia costruttiva, cioè puoi sfiduciare il governo, ma solo nella misura in cui tu sei in grado, entro 24-48 ore, di proporre un'alternativa che abbia la fiducia in Parlamento. In questo modo si disincentivano tutti, diciamo, i trasformismi esistenti.
Eh sì, anche questa, perché professor Passarelli, lei, professor Passarelli, aggiungiamo anche un elemento, diciamo, più nel merito politico. Lei ha detto decidiamo in tre, nel senso di Salvini, Meloni e Tajani. C'è il rischio che decidano in quattro e il quarto si chiami Vannacci. Insomma, andiamo in una direzione un po' pericolosa.
Assolutamente pericolosa, anche perché Vannacci, ne approfitto per segnalarvelo come scoop, Vannacci crescerà tantissimo a danno della Lega e di Fratelli d'Italia, e quindi ci sarà un aumento della radicalizzazione dello scontro politico, perché sfidati sulla destra loro dovranno dimostrarsi più realisti del re e quindi dire delle cose molto, certo, più dure, certo. L'hanno già dimostrato sulla chat antisemita, sul non andare alle celebrazioni, alla commemorazione, all'intitolazione del banco numero 14 della Camera intitolato a Giacomo Matteotti. Cioè c'è una schizofrenia, cioè mentre Meloni ha provato a normalizzare la destra, bisogna darle atto che in alcuni passaggi ha tentato di fare degli spostamenti, il corpaccione non la segue perché è sfidato da Salvini e da Vannacci, cioè, quindi ne vedremo delle belle.
Sì, sì, ma probabilmente già oggi, ad esempio, questa intervista di Meloni di questa mattina va già in quella direzione, cioè di una campagna elettorale che è già iniziata con questi argomenti, quella dell'immigrazione, quello di dire dobbiamo parlare alla gente, dobbiamo parlare non solo di difesa ma anche di energia, ma soprattutto puntare tutto sull'immigrazione, sui magistrati ancora una volta, riprendendo quegli argomenti del referendum. E quindi la stessa Presidente del Consiglio mi sembra che abbia capito la minaccia, diciamo, data da Vannacci, che tra l'altro in qualche modo devono far rientrare nella coalizione, se i sondaggi lo daranno in crescita, farlo rientrare per poter vincere.
Sì, assolutamente sono d'accordo con lei, anche perché il senatore Salvini è completamente inadeguato al ruolo, anche a guidare la Lega, quindi i suoi lo sanno e proveranno a disarcionarlo, e sarà una campagna elettorale durissima, durissima, giocata sulla sicurezza, sul tema del nazionalismo in chiave anti-europea. Quindi ricordiamocelo, sarà una campagna durissima, dai toni feroci e di polarizzazione molto forte, assolutamente lontana dal merito. Quindi spero che il centrosinistra si attrezzi per rispondere in maniera, diciamo, adeguata alla sfida che c'è davanti.
Professor Passarelli, grazie.
Grazie.
Grazie a voi, buon lavoro.
Arrivederla. Grazie anche a Anna Bredici, di solito ti dico ci sentiamo al 19.30, te lo dico anche stasera, perché sì, adesso tu vai in redazione qua accanto a scrivere.
Sempre 19.30 è.
E quello è.
Okay.
Buon lavoro.
Grazie.
Allora, si parlava di questa serie di dichiarazioni, io non faccio un po' fatica a definirla intervista questa mattina, della Presidente del Consiglio Meloni, e invece dalla sala stampa davvero del Parlamento, Alfonso Raimo. Buonasera, ciao Alfonso.
Ciao, ciao Luigi, buonasera.
Eccoti qua, senti, in particolare questi passaggi di Meloni per quanto riguarda le spese per la difesa. Parlava come una pacifista, dice che non vuole più spendere i soldi per le armi.
Sì, il tema lì è trovare i soldi per l'energia, diciamo, Presidente. Sì.
Aia, ti sento male, Alfonso, mettiti in un punto dove non ci sono
piano
problemi.
Come sai, qui a Montecitorio è sempre un problema. Mi senti meglio?
Adesso sì, se ti trovi l'angolino giusto ce la facciamo.
Eccoci. No, lei deve scegliere se investire le poche risorse che ha sulla difesa, come aveva promesso a Trump e a Rutte al vertice NATO di Glasgow, oppure se destinare una parte di quei soldi alla crisi energetica, che è, diciamo, la preoccupazione più impellente per gli italiani e per il governo. E, insomma, è un problema di coperta corta, cioè il governo non ha sostanzialmente risorse immediatamente disponibili o ne ha molto limitate. Meloni cerca di deviare i soldi, ricordiamo l'impegno era al 5%. in 10 anni cerca di deviare una parte di quelle risorse sulla crisi energetica e deve per forza di cose sacrificare le spese sulla difesa. Per cui lei dice: non posso andare dagli italiani a spiegare che dobbiamo dare i soldi alla difesa quando hanno problemi, diciamo, a pagare la bolletta della luce.
Anche se sono capitoli diversi questi, anche formalmente, non soltanto nella sostanza, perché Alfonso, una cosa sono i fondi a cui si potrebbe accedere con un prestito, naturalmente, per investire in armamenti, al di là del giudizio che si possa dare sulla cosa, e un'altra cosa è la richiesta di Giorgio Meloni di avere flessibilità. Non è che sta facendo un po' di scena sulle armi perché non riesce a ottenere di sforare sul rapporto deficit-PIL in Europa?
La richiesta è quella, come dici tu giustamente, Luigi, perché lei ha avuto accesso a un programma per finanziare la difesa che si chiama SAFE. Quel programma contiene una clausola di salvaguardia, mi scuso, insomma, un po' di particolari tecnici. La clausola di salvaguardia significa che puoi sforare il deficit, cioè il livello di spesa dell'amministrazione italiana, se però è per la difesa. Lei sostanzialmente sta chiedendo all'Europa: fatemi fare questa cosa, ma sull'energia. Il mantra, per così dire, della maggioranza è: la sicurezza nazionale passa anche per la sicurezza economica. Come dice Meloni, se non ci sono più famiglie e imprese da difendere, non si capisce che sicurezza dobbiamo invocare. Il tema è anche molto politico, interno al governo, no? I giornali stamattina raccontavano di una lite piuttosto furibonda tra Meloni e Crosetto, perché Crosetto naturalmente è il titolare del dossier difesa,
certo,
in sede alla NATO.
Ministro della difesa.
E deve andare poi a spiegare ai partner NATO perché ci saranno meno soldi da parte dell'Italia se questo progetto della Meloni andasse avanti. Poi Crosetto ha fatto un tweet, ha risposto a Calenda oggi, dove dice: no, non è vero, non abbiamo litigato, abbiamo soltanto parlato del prossimo vertice che ci sarà il 2 giugno in ambito NATO. Però dall'altra parte poi è un tema proprio politico, nel senso che impegna anche gli equilibri della maggioranza. Ieri la Lega ha fatto un grande vertice di, come dire, il gabinetto economico, cioè tutti gli uomini della Lega che si occupano del programma economico: Bagnai, Borghi, ma c'era anche Cattaneo, Molinari. Sostanzialmente la Lega si sente scoperta a destra, sente il fiato sul collo di Vannacci. Vannacci, ricordiamo, in Europa non è nella maggioranza di von der Leyen, quindi Vannacci ha gioco facile a dire: l'Europa ci sta stringendo il cappio al collo perché non ci dà soldi da spendere sulla crisi energetica. Dall'altra parte Meloni è invece nella maggioranza di von der Leyen, e soprattutto non è nella maggioranza di von der Leyen Salvini, che però è nel governo. Quindi Salvini cerca una posizione un po' più estrema rispetto a quella di Meloni e dice: dobbiamo sforare, dobbiamo fare per i fatti nostri. E infatti noi ieri abbiamo sentito Garavaglia, che è un uomo ex ministro molto vicino a Giorgetti, che lui faceva una previsione, dice: alla fine come finirà? Finirà che l'impellenza della realtà, cioè della crisi energetica, ci costringerà a spendere comunque e fare un po' come sta facendo la Francia, che spende.
Spero che ce lo riesca a dire. Eccoti qua,
procedura.
Alfonso, sei sparito, ci stavi dicendo di come spende la Francia, però si è capito il senso che stavi
la
dicendo.
Spende 5-1.
E noi invece non ce lo possiamo permettere, dato il debito, insomma, pubblico storico accumulato sulle nostre spalle, perché poi quello è il tema di cui non si parla mai. Grazie Alfonso, buon lavoro.
Grazie a voi, ciao, buona serata.
Ciao.
My heart burst again. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe day. Swept away, I'm stolen. Hit the sky.
Alle 18 e 22 minuti saluto Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica. Buonasera Gianluca.
Buonasera a voi.
Senti, oggi con te la notizia che vorrei insomma che ci chiarissi riguarda, parlavamo prima di Meloni, le spese militari, proprio la NATO e quindi il nostro impegno internazionale, perché se da un lato ci sono gli Stati Uniti che parzialmente ritirano le truppe, che si defilano politicamente sicuramente con Trump questo è già accaduto, invece in Europa chi si sta muovendo in maniera molto importante è la Germania. Oggi la notizia che arriva da Berlino è che c'è un accordo tra Germania e Paesi Bassi per l'istituzione di un comando congiunto tattico sul fronte orientale della NATO, quindi a est dove c'è la Russia. Allora naturalmente questa è una notizia che letta così, no, fa un po' sobbalzare, perché è la prima volta forse che due paesi autonomamente prendono un'iniziativa del genere, due paesi europei.
Allora, non la prendono autonomamente, la prendono in quel contesto che tu hai introdotto, e cioè il fatto che gli Stati Uniti se ne vanno dall'Europa. Non soltanto diminuiscono le forze presenti fisse sul territorio, ma hanno deciso, e verrà formalizzato nel vertice di luglio, che ridurranno drasticamente il contingente che interverrebbe in Europa in caso di guerra. Questo contingente, visto con le regole della guerra, è il deterrente, cioè quello che dovrebbe dissuadere qualunque paese, e soprattutto la Russia, da attaccare un paese europeo. Gli americani dicono: se succede questa guerra, noi manderemo molti meno soldati, molti meno aerei, non manderemo sottomarini, non manderemo portaerei, quindi vi dovete difendere da soli. Allora, in ambito NATO si sta cercando di creare una barricata e dire: ok, se non interverranno gli americani in caso di guerra, chi va a proteggere i confini? Ed ecco che la Germania, soprattutto assieme all'Olanda, si fa avanti e si assume una maggiore responsabilità. Quindi queste truppe non vanno adesso nei paesi baltici, si creano le strutture, quel comando che hai indicato, per far sì che se ci fosse un'aggressione ai paesi baltici, tra 40 e 60 mila soldati del corpo d'armata tedesco-olandese, che già esiste, interverranno e andranno ad assumersi la responsabilità di difendere Lituania
i paesi baltici
e Estonia, che sono il punto debole dell'alleanza, perché sono quelli più vicini alla Russia, quelli dove c'è un pezzo di terra che viene chiamato il corridoio di Suwalki, che permetterebbe a un'eventuale aggressione di Mosca di dividere in due il territorio europeo della NATO, e che sono paesi dove si vive già una situazione di tensione, di allarme, che ricorda molto da vicino le premesse di una guerra. Questo va inquadrato in tutta una serie di cambiamenti rapidissimi che fanno scomparire tutte le certezze che noi avevamo sull'Europa, sulla difesa, sulla sicurezza. Perché ad esempio oggi è stato annunciato un accordo militare tra Francia e Norvegia, sì, paese che sarà protetto dall'ombrello nucleare francese. I francesi sono gli unici in Europa ad avere un arsenale nucleare indipendente dagli USA. Esiste quello britannico, che non fa parte dell'Unione Europea e che soprattutto è strettamente legato agli americani, che quindi non potrebbe mai essere utilizzato senza un'autorizzazione di Washington. Invece i francesi sono autonomi con la Grande Ère nucleare voluta da De Gaulle, e oggi stanno offrendo a diversi paesi europei un accordo per fornire copertura nucleare in caso di minacce. Come potete capire, la Germania, che diventa protagonista militare e si assume il compito di difendere il punto di maggiore tensione con la Russia, la Francia, che offre questo scudo nucleare e di conseguenza chiede ai paesi che ne verranno protetti di finanziarne l'aumento, sono pulsioni molto, molto pericolose, che da una parte vanno a puntellare una deterrenza che non può più contare sugli Stati Uniti, ma dall'altra vanno a cambiare tutte le dinamiche politiche, militari e
rapporti. Certo, hai ragione, non solo militari ma anche forse soprattutto politici. Abbiamo solo 40 secondi, quindi non abbiamo il tempo per affrontare molti altri temi, però una domanda flash proprio, Gianluca, perché nei Baltici c'è una presenza anche militare italiana, cioè tutti gli altri, noi compresi, come ci comporteremmo?
Tutti gli altri restano vincolati al precedente comando NATO che sta in Polonia, la nostra presenza non è stabile, non abbiamo caserme fisse, mentre i tedeschi costruiranno, hanno già una postazione fissa e costruiranno strutture fisse. Noi ci siamo come rotazione. Quello che la NATO chiede a noi è di farci carico di una maggior presenza militare nel mare e nel cielo del Mediterraneo e come forze di terra nei Balcani. Quindi le richieste all'Italia sono queste, sono richieste che costano soldi, che costano un impegno anche in termini di uomini, perché questa crescita che per adesso si vede nel comprare armi prima o poi significherà anche aumentare il numero dei militari, e sono tutte questioni che andrebbero discusse molto molto bene a livello di Parlamento.
Grazie Gianluca
Perché
Di Feo.
La democrazia si decide così. Grazie
in teoria
mille.
Sì. Grazie Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica. Buon lavoro. Ci fermiamo qui, sono le 18:28 minuti. Un po' di pubblicità, poi le notizie delle 18:30.
Oggi tu sei lo straniero. Oggi tu sei lo straniero che non conta.
Rientriamo alle 18.37 qui a Radio Popolare, Popolare Network, l'Orizzonte, dopo le notizie delle 18.30 con i piemontesi Subsonica, e adesso c'è Nadia Ferrigo del comitato di redazione del quotidiano per antonomasia di Torino, La Stampa. Buonasera Nadia.
Buonasera a tutte, buonasera a tutti.
Perché è stato formalizzato l'acquisto, della cessione della Stampa, ha cambiato proprietà da parte di questa società, adesso ci dici tutto, che si chiama SAE, il gruppo che ha completato l'operazione, che si prende il 51% della proprietà, Toro Holding il 49%, se ho capito bene sono azionisti piemontesi e torinesi anche.
Anche, esatto, questa mattina c'è stato il rogito, perché i giornali si vendono con un rogito.
Tipo la casa.
Case, esattamente. E il nuovo proprietario della Stampa, il gruppo SAE, il cui presidente è Leonardis. Quindi c'è un 51% di SAE Group che ha già degli altri quotidiani locali, sono le Tre Gazzette Emiliane, Nuova Sardegna, Tirreno e Provincia Pavese, e poi c'è un 49% invece di soci piemontesi, tra cui una partecipazione anche tramite una fondazione della famiglia Elkan, che inizialmente aveva detto che mai avrebbe più avuto a che fare con i quotidiani, invece è rientrata poi per un 22% nella compagine sociale. Questa, diciamo, un po' la novità delle ultime.
Rimane, ci tiene mezzo piede dentro, insomma. È un accordo che esatto. Dà garanzie dal vostro punto di vista?
Allora, dal nostro punto di vista dà garanzie la struttura sociale. E c'è Reale Mutua, ci sono le Confindustrie del territorio, quindi c'è una significativa presenza di imprenditori e fondazioni piemontesi. Quindi la garanzia c'è, e l'idea è quella di un rilancio del giornale, con delle linee, diciamo, di acquisizione di utili, delle linee di finanziamento che passano per gli eventi, per nuovi inserti verticali da mettere anche, insomma, sui giornali del gruppo. E oggi abbiamo incontrato l'editore ha incontrato la redazione, ha fatto un piccolo discorso, e ora staremo a vedere, è tutto da costruire, insomma.
Questo significa anche, come dire, una continuità in quella che possiamo chiamare la linea della Stampa e delle altre testate?
E allora, l'editore Leonardis ci ha assicurato che lui non ha nessuna intenzione di tornare presto in redazione, nel senso che la linea editoriale resterà quella della Stampa e che le decisioni della redazione resteranno alla redazione. E noi continueremo a fare il nostro lavoro così come l'abbiamo sempre fatto e lo sappiamo fare. Quindi, insomma, no, non si prospettano cambi sulla linea editoriale.
Continueremo a leggervi, naturalmente, con grande interesse tutti i giorni. Grazie intanto, Nadia Ferrigo. Buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
Ciao. Allora, tra poco parliamo di Vannacci di nuovo, che è stato evocato tante volte nella prima parte di questa puntata dell'Orizzonte come uno spauracchio. In Lombardia ci sono dei retroscena un po' inquietanti. Adesso non dico per alleggerire, perché insomma la notizia, insomma, ognuno la valuta come vuole, però parliamo un po' di altro. Ci prendiamo qualche minuto per parlare di Sinner, ma per parlare del caldo estremo che fa anche a Parigi. Buonasera Veronica Gennari da Parigi.
Buonasera, perché buonasera a tutti e a tutte.
La notizia è che Sinner non vincerà l'ennesimo torneo importante del circuito internazionale, perché oggi è stato eliminato a Roland Garros perché si è sentito male, ha perso contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, e poi lui l'ha detto, insomma, era stato male, non ce la faceva, non sono un robot, non vedevo la via di uscita, probabilmente proprio, chi lo sa, anche questo caldo. Che tempo sta facendo a Parigi?
Sì, devo dire che sicuramente questo caldo non ha aiutato il numero uno al mondo, nonostante lui abbia effettivamente detto poi in conferenza stampa che la sua sconfitta non è stata data solo dal caldo, ma sicuramente appunto questo caldo ha incentivato, ecco, la difficoltà delle partite di oggi. Il caldo è talmente intenso oggi a Parigi che addirittura stamattina una grande star del tennis, Djokovic, aveva chiesto all'amministrazione, insomma alla dirigenza del Roland Garros, di spostare le competizioni che si dovevano tenere nel pomeriggio a stasera, proprio per evitare di vedere altri tennisti sentirsi male per il caldo. Dico altri perché abbiamo già visto delle scene simili a quella di Sinner nei giorni scorsi, proprio a causa delle temperature molto elevate. La giornata di oggi è la giornata più calda dall'inizio di questa ondata di calore che è iniziata intorno a sabato scorso e durerà probabilmente fino a questo sabato. Ci sono 17 dipartimenti francesi che sono stati messi in vigilanza arancione, quindi il secondo grado più elevato, ecco, di allerta meteo. Tra questi c'è proprio anche Parigi con le sue periferie, dove si sono registrate temperature fino a 34 gradi. Nel sud è molto peggio, si va anche fino ai 39, e proprio nella giornata di oggi la Francia ha battuto un nuovo record, quello della temperatura più alta mai registrata, sorpassando quindi anche il record del 2009.
36 hai detto?
30 a Parigi fino a 34 gradi e nel sud della Francia fino anche a 39, si prospetta anche un picco a 40 gradi.
Ecco, ricordiamo che è il 28 di maggio, questo giusto per inquadrare, perché se fosse agosto già sarebbe tanto, ma oggi è il 28 di maggio anche in Francia. Senti, ma quali sono le contromisure che vengono prese, se ci sono?
Allora, questa è una bella parentesi da aprire, perché proprio oggi pomeriggio si è tenuta a Matignon, quindi nella sede, diciamo, del primo ministro, una riunione interministeriale che è stata proprio voluta dal premier Sébastien Lecornu, che però vuole guardare al futuro, quindi alle prossime ondate di calore, potenzialmente a quelle di quest'estate. Il governo francese è molto attaccato in questa ultima settimana, non soltanto dalle opposizioni ma anche dalla società civile, perché sembra essere arrivato molto molto in ritardo su questa ondata di calore, che sicuramente è inaspettata, però bisogna anche considerare, insomma, il cambiamento climatico che stiamo vivendo, non solo la Francia ma tutto il mondo, negli ultimi anni. Ecco, in questa ondata di calore in particolare il governo non sembra aver risposto in modo particolarmente pronto, tanto che, appunto, sottolineo, la prima riunione interministeriale che viene fatta a riguardo guarda quest'estate, non guarda al presente. Le uniche piccole accortezze che sono state messe in atto sono soprattutto sul piano educativo, quindi sul piano delle scuole. Per esempio, nella giornata di oggi il Ministero dell'Educazione ha pubblicato un po' il foglio, la rotta da tenere da adesso ai prossimi mesi nel caso, appunto, di ondate di calore, quindi come gestire le classi e come gestire le lezioni e anche gli alunni. Però ecco, non sono state messe in atto delle vere e proprie misure per impedire ai francesi di soffrire in particolare questa ondata di calore, e devo dire anche che purtroppo i risultati si vedono, perché il governo, secondo i dati, ecco, che sono stati pubblicati da sabato ad oggi, ha riscontrato ben 7 morti a causa delle temperature molto elevate.
Veronica, grazie. Veronica Giannari da Parigi. Le immagini intanto su una TV All News di un tennista, non è Sinner, un altro, che cade per stramazza a terra perché non ce la fa più per il caldo. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
E un ascoltatore ci scrive: noi operai del verde lavoriamo lo stesso, perché il tema naturalmente da noi forse più che altrove è quello delle tutele dei lavoratori. Ne parliamo nel giornale radio delle 19.30. Adesso in studio con me c'è Alessandro Braga. Ciao Alessandro.
Ciao Luigi, buonasera ascoltatore e ascoltatrice. Ne parliamo anche a Metro Regione, perché è un tema. L'anno scorso c'era stata molta polemica perché la Regione Lombardia non aveva firmato, se non dopo molto tempo, un protocollo con i sindacati proprio per garantire delle tutele a lavoratori e lavoratrici più in affanno quando ci sono temperature molto molto alte. Oggi il tema l'ha ritirato fuori in qualche modo in questi giorni di caldo molto forte anche qui in città, in Lombardia, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha detto parlerò con Attilio Fontana proprio per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.
Naturalmente questo è un tema che suscita anche molte polemiche. Adesso poi andiamo su Vannacci, però.
No, ma
però insomma, anche dal punto di vista del Comune di Milano, forse c'è chi dice si potrebbe fare di più, no? La famosa depavimentazione, altre misure che dovrebbero essere prese.
Ma proprio di quello ha parlato oggi Sala, ha detto noi sulle misure estemporanee non facciamo molto, è la nostra politica per creare una città sempre più sostenibile. Ecco, poi c'è da vedere come
e quando
verrà fatta questa cosa, però sì, era quello il ragionamento che...
Senti, no, veniamo a Vannacci, perché tu sei stato in consiglio regionale, te ne sei venuto in redazione con delle notizie piuttosto inquietanti. Sulla crescita potenziale del generale della decima massa in consiglio regionale.
Ma allora sì, partiamo da due giorni fa, martedì, Roberto Vannacci è venuto al Pirellone in sala stampa per presentare la componente di Futuro Nazionale in consiglio regionale. Cosa vuol dire? Due consiglieri regionali, uno da Fratelli d'Italia e uno dal gruppo misto, sono passati a Futuro Nazionale. Al momento non è un gruppo autonomo, perché per il regolamento del consiglio regionale servono almeno tre consiglieri per formare il gruppo, ma è entrata la componente, così come oggi alla Camera è successo, è stata presentata la componente di Futuro Nazionale alla Camera. Però da martedì ad oggi ho frequentato un po', sono andato un po' tra telefonate e passaggi proprio lì nel palazzo Pirelli. C'è agitazione tra...
Hai consumato le suole delle scarpe, bravo.
Col caldo poi si sciolgono. C'è molta agitazione ovviamente all'interno dei partiti del centrodestra, perché indiscrezioni, ma che sembrano essere molto molto attendibili, parlano di altri passaggi a Futuro Nazionale con dei numeri che potrebbero essere anche importanti. Perché uso il condizionale? Perché ovviamente c'è un tentativo di trattenere le possibili fuoriuscite. Quello che è certo è che Vannacci in questi giorni, l'altro giorno, quando ha presentato appunto la componente di Futuro Nazionale in consiglio regionale, ha avuto degli incontri anche con le associazioni dei cacciatori. Sappiamo benissimo, l'abbiamo raccontato più e più volte, quanto contino le associazioni dei cacciatori anche nell'indirizzare le politiche venatorie di Regione Lombardia. Non è un caso che non più tardi una settimana, 10 giorni fa, c'è stata una grossa litigata, una grossa discussione in commissione caccia all'interno del centrodestra, proprio perché sono stati bocciati ben 4 emendamenti presentati a maggioranza, 3 da Fratelli d'Italia, partito di maggioranza relativa, e questo è un tema molto caldo. Sembra che Vannacci sia andato a parlare appunto con le associazioni venatorie per cercare di rimpolpare la sua truppa. Va a caccia di consiglieri. Ecco,
va, diciamo, a caccia con i cacciatori.
Diciamola così.
Non l'hai fatto apposta, vero, a dirlo.
Va a caccia dei consiglieri, certo. Sì,
va a caccia dei cacciatori.
Va a caccia. Detto questo, uno dei due già passati con Vannacci, Pietro Macconi, è un cacciatore, uno che ha sempre portato avanti le questioni venatorie. In sala stampa quel giorno si sono visti altri personaggi, altri consiglieri che col mondo venatorio hanno molto a che fare, da Fratelli d'Italia Carlo Bravo, per fare un esempio, Anna Dotti, altra molto molto vicina agli interessi dei cacciatori. Si è vista Barbara Mazzali, che dopo essere stata estromessa dalla giunta regionale per far posto a Deborah Massari, la figlia di Gino, è passata a Forza Italia, ma è probabilissimo che la sua permanenza tra i berlusconiani durerà ben poco, ed è un'altra, anche lei soprannominata Miss Carabina, giusto per parlare sempre dei cacciatori, è pronta, sembrerebbe proprio pronta a passare a Vannacci. Ma ci sono anche altri consiglieri che sarebbero interessati. Adesso ci sono delle scadenze temporali. Il 13 e 14 giugno Vannacci presenta l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale a Roma. Certo che se arrivasse con un terzo consigliere regionale lombardo e per formare il gruppo autonomo prima, sarebbe un bel colpo d'immagine. La settimana dopo ci sono delle scadenze più regionali, il rinnovo delle presidenze delle commissioni, potrebbe essere il momento di riequilibrare un po' le cose, e quindi con nuove fuoriuscite. I numeri sembrerebbero importanti, vedremo dove si va.
Insomma, importanti vuol dire che...
Importanti, per ora ne ha due.
A tre, ma però cresce.
Cresce. Diciamo che l'obiettivo è andare in doppia cifra, come si dice calcisticamente parlando.
Sarebbe clamoroso.
Vorrebbe dire essere un gruppo veramente forte all'interno del Consiglio regionale, vorrebbe dire diventare in qualche modo fondamentale per
la destra,
per la tenuta del centrodestra, con delle conseguenze conseguenze immaginabili.
Beh, le conseguenze sono che naturalmente poi questa cosa avrebbe una proiezione nazionale, ne parlavamo anche oggi, insomma, rispetto alle prospettive politiche, le elezioni politiche, che cosa diventerà il centrodestra. Speriamo che Chiara Manetti in collegamento ci dia almeno lei una buona notizia. Buonasera Chiara.
Sì, buonasera Luigi, ciao Alessandro, buonasera a chi ci ascolta. Io sono qui in via Valfurva di fronte
a Milano,
al centro balneare Scarioni a Milano, esattamente nel quartiere Niguarda. Intorno a me in questo momento ci sono decine e decine di attivisti in costume, cuffie, ciabatte che stanno aumentando e oltre a loro ci sono delle piscine gonfiabili, tappetini, salvagenti, ombrelloni, e insomma in sottofondo non so se la sentite, ma ci sono delle canzoni estive che riecheggiano proprio di fronte al centro balneare che è chiuso dal 2018. Ecco, non so se sentite tra l'altro i cori degli attivisti che gridano piscina, piscina. Ecco,
a dire il vero no Chiara, perché il tuo telefono è molto buono e isola
il
i rumori,
mio telefono è troppo buono
i rumori sotto.
Aspetta
sì,
che mi avvicino un pochino.
Te lo racconti tu.
Allora, ti racconto anche quello che vedo. Alle ringhiere arrugginite del centro balneare sono appesi i manifesti della campagna di Milano Balneare, promossa appunto dall'associazione Sai Che Puoi, che oggi ha organizzato questo flash mob per chiedere non solo la riapertura del centro balneare, ma anche la sua gestione pubblica. E perché oggi c'è il rischio che la Scarioni venga affidata per decine di anni alla società spagnola GoFit, subendo anche dei lavori di riqualificazione che modificherebbero l'impianto e non solo. E qui con me c'è Maria Aldera di Sai Che Puoi.
Sì, buonasera a tutti. Non so se la parola riqualificazione sia corretta, perché il progetto prevede lo stravolgimento completo della struttura, ovvero la demolizione dell'edificio in favore di un parcheggio multipiano e di una diciamo un piccolo centro sportivo, una palestra. La perdita di 2 vasche su 3, che equivale ovviamente alla perdita del numero di utenze, quindi di accessi di persone che possono effettivamente usufruire della struttura, ma soprattutto prevede l'aumento delle tariffe e quindi l'esclusione dell'usufruizione, questa forse è una parola che neanche esiste,
però abbiamo capito, non la si può usare.
Comunque, esatto, tra l'altro in un quartiere come Niguarda, un centro balneare non vuol dire solo sfuggire al caldo, ma vuol dire appunto essere un centro di socialità.
Sì, esatto, è fondamentale, un servizio sociale fondamentale, perché è un luogo di aggregazione orizzontale, oltre che di mitigazione al cambiamento climatico, ma proprio di aggregazione e raffrescamento, cioè sono luoghi per tutti e di tutti, dove chiunque viene per soddisfare il proprio bisogno di passare il proprio tempo libero, diciamo passare il proprio tempo libero e raffrescarsi. È questo. E comunque c'è un film, Boccaccio 70 di Mario Monicelli, che in parte è girato in questa piscina e che restituisce perfettamente questa immagine di aggregazione e refrigerio. Quindi se lo andate a cercare capirete immediatamente non solo la sua funzione sociale, ma anche l'architettura meravigliosa che rischiamo di perdere, che è un patrimonio collettivo.
Senti Maria, io prima ho citato la vostra campagna Milano Balneare, che ha già raccolto più di 12.000 firme. Ti chiedo, in questa campagna non parlate solo della Scarioni, che cosa chiedete al Comune di Milano?
Chiediamo anche la balneazione della Darsena, gratuita e per tutti. Sarebbe un sogno, è un sogno comunque realizzabile, come tutti i sogni in cui ci si impegna, per cui sì, queste sono le richieste. La terza richiesta era l'Argelati, l'abbiamo ottenuta.
Esatto, ci puoi dire qualcosa sull'Argelati brevemente?
Sì, l'Argelati, il comune ha, diciamo, l'ha inserita a bilancio, ha detto che riaprirà e ha iniziato un percorso partecipato con i cittadini per riaprirla. Scusate, ma Maria deve andare perché
okay,
giustamente un attivista di Sai Che Puoi.
Ma Chiara, ma anche Maria è in costume con le ciabatte, l'accappatoio,
sì,
la cuffietta in testa?
Sì, sì, certamente, non stavo mentendo, ci sono veramente delle persone in costume, manca solo l'acqua della piscina, veramente, e tra l'altro ci sono anche dei cartelli, adesso in questo momento ne vedo uno che dice Tax the Rich, Open the Pool, e adesso Maria sta iniziando appunto a parlare, a presentare quello che è il loro progetto di Milano Balneare, e se sei d'accordo vorrei fare una battuta,
sì,
anche con Carlo Silva, che fa parte del comitato Amici della Scarioni, che fin da subito insomma ha chiesto la riapertura di questo centro balneare. Ecco, che significato ha questo evento di oggi?
Ah, l'evento di oggi è un evento proprio estivo, tra l'altro è capitato in questo caldo incredibile, per ricordarci che le persone di tutti questi quartieri intorno, Niguarda, Prato Centenaro, Cagranda, ma tutto il Nord Milano non ha un posto per refrigerarsi d'estate, per stare insieme, anche soprattutto in questo posto che è molto verde dentro, e il verde è anche un po' a rischio perché si vorrebbe costruire un parcheggio, togliere alcune vasche, cioè... è un po' a rischio un po' tutto il centro balneare, quindi vorremmo ricordare alla Giunta di Milano, al Consiglio Comunale di Milano, che invece abbiamo bisogno come cittadini di uno spazio così da vivere, per conoscerci, per stare insieme e per continuare a fare quello che è stato fatto nei decenni scorsi. Noi abbiamo il quartiere che ci racconta continuamente i ricordi di chi ha imparato a nuotare qui, di chi ha imparato a tuffarsi qui, perché c'era la piscina del tuffo olimpionico, e insomma è un posto unico, unico direi, sì, sicuramente.
Benissimo, e insomma lo sentivate, la richiesta è quella di una riqualificazione pubblica con delle tariffe accessibili.
Per evitare che faccia la fine magari di altri luoghi, tipo la piscina di Piazzale Lotto ad esempio.
È assolutamente fondamentale.
Esattamente, esattamente. Per adesso ti direi che ti restituisco la linea, così sento insomma che cosa dicono gli
Grazie
attivisti.
Chiara, l'hai fatto con perfetto tempismo perché manca 40 secondi alla fine, quindi buon lavoro, ti sentiamo a Metro Regione, buon lavoro anche a Alessandro Braga, che rimasto qua
e
con pazienza.
Noi ci sentiamo alle 19:45, è proprio un flash, una delle altre notizie che sentiranno ascoltatori ed ascoltatrici a Metro Regione saranno ovviamente le novità sull'accoltellamento dell'altra sera in stazione Certosa.
Il ragazzo ucciso in zona Certosa Milano alla stazione. Grazie Alessandro, tra poco c'è la pubblicità. Stavi dicendo qualcos'altro?
Vi stavo salutando.
Ok, ciao Ale, tra poco la pubblicità. Martina Stefanoni è già nello studio 1 per Esteri. Noi ci sentiamo alle 20. La notizia pubblicata da Axios di una intesa, un accordo raggiunto tra Iran e Stati Uniti. Trump ha detto: ho bisogno di qualche giorno per valutare l'accordo.